File 47, pagina 350. I caduti dell'esattoria comunale. Fa notare Portelli che l'esattoria comunale ha voluto accomunare i propri dipendenti caduti in guerra con quelli uccisi alle fosse ardeatine, che aleggiano in spirito fra noi, eredi e custodi della libertà riconquistata, nel cui ideale morirono per vivere in eterno. Edmondo Fondi di Velletri fu volontario nella Grande Guerra e garibaldino nelle Argonne, un elevato spirito di puro patriota, dai martiri del Partito d'Azione. Era un convinto antifascista e aderente al Partito d'Azione. Si occupò in clandestinità dell'organizzazione delle bande armate nel Velletrano. Il 23 febbraio 1944, mentre si preparava a partire per rifornire di armi e munizioni i partigiani, fu arrestato dai tedeschi e condotto a Regina Coeli, dove fu detenuto per un mese, prima del fatidico 24 marzo. Ezio Lombardi si trovava negli Stati Uniti quando il padre fu pugnalato dai fascisti. Tornò a Roma con il fermo proposito di vendicarsi e di combattere il fascismo. Cominciò ad operare nel Partito Comunista e nel 1926 venne arrestato e processato per sedizione. Nel 1939 entrò nel Movimento Comunista d'Italia. Le attività e gli incontri del suo gruppo si svolgevano presso un fioraio di via Bari. Durante l'occupazione Ezio partecipò ad ogni tipo di azione armata. Non c'era azione che Ezio rifiutasse. Non c'era un ordine al quale egli non obbedisse, non c'era cosa più rischiosa di fronte alla quale egli non andasse con la sua dolcezza, Partito d'Azione. Poiché la seconda zona del movimento era stata duramente colpita e isolata dalla repressione nazista, Ezio si prodigò con successo per riorganizzarla. Il 24 gennaio fu arrestato con altri compagni nella latteria di via Sant'Andrea delle Fratte e fu condotto a via Tasso. Durante il processo Govoni fu condannato a 5 anni di lavori forzati in Germania e dal 23 febbraio detenuto a Regina Coeli. Fu prelevato il 24 marzo tra i politici e fece parte della lista redatta personalmente da Kappler. Fondi e Lombardi sono stati ricordati dai compagni di lavoro dell'esattoria comunale. L'epigrafe, già sullo scalone del primo piano, è stata 2010 riapposta all'esterno sulla via Labicana, dopo il trasferimento dell'esattoria in altra sede. L'Unione Sindacale del Lavoro. Il programma e l'ideologia che permeava questa organizzazione sindacale antifascista, operante soprattutto in Liguria e Toscana, erano prevalentemente libertarie e anarchiche. A Roma, dopo l'8 settembre, Giacchini e Tapparelli dettero vita all'esperienza corporativa di Vulcania, aderente all'USL. Arturo D'Aspro, residente in via Cotiglia, all'Appio Latino, ancor prima dell'avvento del fascismo, quando era impiegato ministeriale come capo archivista, era stato espulso dall'impiego pubblico per aver manifestato apertamente le sue idee comuniste e di aver organizzato, 1919, il grande sciopero di 5.000 dipendenti del Tesoro e delle Finanze. Con l'avvento del fascismo, per i suoi trascorsi politici, fu licenziato senza liquidazione, visse quindi di espedienti e facendo il ragioniere in alcune ditte private. Il 25 luglio e l'armistizio lo trovarono pronto alla lotta antifascista. Operò soprattutto nel Viterbese, zona di Gallese, nelle bande del Movimento Comunista d'Italia come capogruppo. Fin qui il profilo biografico di D'Aspro, tramandato dai nostri martiri, pubblicato dal Movimento Comunista d'Italia. Invece, in Roma sotto il terrore nazifascista di Armando Troisio, D'Aspro risulta aderente alla Democrazia del Lavoro, o Partito Democratico del Lavoro, di ispirazione massonica. Egli venne arrestato il 27 gennaio e condotto a via Tasso, dove subì interrogatori e torture, e poi a Regina Coeli, terzo braccio, prima d'essere trucidato alle Ardeatine. Alberto Giacchini, assicuratore. Apparteneva senz'altro al Movimento Comunista d'Italia. Accanto all'esperienza di Vulcania, egli entrò tramite D'Aspro in una banda armata che agiva nei pressi di Gallese. Il movimento gli diede l'incarico di organizzare gruppi di patrioti nel Viterbese tra i militari alla macchia e i giovani renitenti alle leve repubblichine, oltre all'onere di diffondere la stampa clandestina e di compiere azioni di sabotaggio. Fu individuato ed arrestato il 17 gennaio in un bar di via del Viminale e condotto a via Tasso. Qui fu sottoposto per 68 giorni ad interrogatori e torture, ma non cedette. «Mio marito è morto, però lui, Rosario Bentivegna, non si doveva presentare, perché mio marito sosteneva la lotta armata e loro sapevano di dover morire e quando gli toccava dovevano saper morire», moglie di Gioacchini. Giovanni Senesi era anch'egli un assicuratore. L'8 settembre venne catturato dai tedeschi a Santa Palomba con tutto il suo reparto di fanteria. Di notte però riuscì a fuggire e a rientrare in città. Fu incaricato dal padre di portare uomini alla banda gallese alle dipendenze del Movimento Comunista d'Italia. Venne arrestato con il Gioacchini, suo cognato, il 17 gennaio. Come lui fu portato dapprima via Tasso e dopo 2 giorni a Regina Coeli, prima di morire alle Fosse Ardeatine. Dopo l'eccidio, i cognati Giovanni e Alberto furono riconosciuti dai brandelli dei loro abiti, dai resti di alcune lettere e dalle piccole fettucce su cui al museo di via Tasso si possono ancora leggere parole di conforto e di incoraggiamento che alcuni familiari erano riusciti a far giungere ai 2 reclusi in via Tasso. Franco Sardone, appartenente a Giustizia e Libertà, fu ideatore a Napoli del foglio Il Combattente, che fu ben presto obbligato a sospendere le pubblicazioni. Franco si rifugiò all'estero, ma tornò in Italia dopo l'armistizio e fu in contatto con i generali Simoni e Gelsomini. Fu arrestato per attività di bande armate l'11 gennaio e condotto a via Tasso, cella numero 13, dove fu massacrato di botte ed ucciso. I tedeschi, per mascherare tale omicidio, fecero sì che fosse stato fucilato a forte bravetta. Il carceriere dell'ufficio matricola così scrisse sulla scheda di Sardone: «Obersturmbannführer Kapper, erschossen am 31 Januar 44». Il tenente colonnello Kappler l'ha ucciso sparandogli il 31 gennaio 1944. Questa è la dimostrazione dell'efferata azione nazista. Mario Tapparelli, nato a Vicenza, dirigente dell'Unione, era un estroso signore fra il mecenate e l'uomo d'affari, a Feltra. Subì 6 anni di confino. Fu schedato e perseguitato dal fascismo, che vedeva in lui un fomentatore delle masse oppresse, dai martiri del Partito d'Azione. La sua figura era ben nota in tutti gli ambienti antifascisti, soprattutto di Milano. Nella capitale lombarda, nel 1926, prima di trasferirsi a Roma, aveva aperto la Penna d'Oca, un locale di lusso frequentato da giornalisti e famosi attori. In clandestinità fu uno degli organizzatori del giornale L'Amico del Popolo. Fu arrestato il 22 gennaio e rinchiuso per 40 giorni in via Tasso. Era in condizioni pietose quando fu condotto all'infermeria del terzo braccio di Regina Coeli, da dove uscì per seguire i suoi compagni nel viaggio che li condusse alle Fosse Ardeatine. Per Manlio Gelsomini, ricordato anch'egli in via Re Tancredi dai compagni dell'Unione Sindacale, si rimanda agli eventi della difesa di Roma e alla descrizione della sua figura. Vedi INPS. I caduti dell'INPS. Nel vasto cortile interno del complesso di via Ciro il Grande, all'Eur, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha voluto ricordare con un'unica epigrafe tutti i propri caduti, quelli della Grande Guerra, delle infauste campagne africane, della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza Romana. Ogni anno, in occasione del 4 novembre e del 24 marzo, la dirigenza e il personale dell'Istituto, con alcuni familiari delle vittime e con la locale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, commemora le vittime di quegli eventi. Gli antifascisti dell'INPS caduti alle Fosse Ardeatine sono De Giorgio, Costanzi, Govoni e Pierantoni. Quest'ultimo rientra anche nella categoria dei medici. Vedi avanti. Carlo De Giorgio, impiegato e successivamente nominato direttore di terza classe presso l'istituto, era antifascista da sempre. Dopo l'occupazione tedesca si diede tutto alle organizzazioni di liberazione, Partito d'Azione. nell'ambito del Partito d'Azione, ebbe mansioni di capo quartiere. Era residente in via Monte Zebio 40, che svolse con entusiasmo e con sprezzo del pericolo. Il 3 marzo venne arrestato dalla banda Koch e tradotto alla pensione oltremare per essere interrogato sotto tortura. Fu trasferito a Regina Coeli e morì a 33 anni alle Fosse Ardeatine. La sua memoria si ritrova anche tra le altre vittime di Giustizia e Libertà in Piazza Pia. Guido Costanzi, nei ruoli INPS come applicato, divenne commissario della Croce Rossa. Come appartenente al fronte clandestino, banda Fulvi Mosconi, partecipò a numerose azioni. Dopo essere stato arrestato il 16 febbraio 1944, fu condotto alla caserma Macao fino al 1 marzo, quando venne tradotto alla Lungara, ove ritrovò il collega e compagno Pierantoni. Insieme si immolarono alle Ardeatine e insieme sono ricordati dal bel monumentino che la CRI ha loro dedicato presso il centro mobile in zona Porta Portese. Aladino Govoni, capitano dei Granatieri, era figlio del celebre poeta Corrado, che era stato uno dei più entusiasti cantori dei fasti di Mussolini del regime. Paresella. L'8 settembre lui era in congedo illimitato per motivi di famiglia, non era in divisa, quindi era corso a Porta San Paolo, aveva lasciato la pistola d'ordinanza a casa. Il padre andò alla piramide a portargliela. Così recita la prima parte della motivazione per il conferimento della medaglia d'oro al valor militare. Dopo essersi battuto con slancio e cosciente valore alla Cecchignola e alla Porta San Paolo, alla testa di una compagnia di granatieri nelle giornate di settembre 1943, partecipava con pronta e ardimentosa decisione al movimento di liberazione. Aladino era nel contempo uno dei dirigenti del Movimento Comunista d'Italia, che sappiamo essere formata anche dalla componente militare, e secondo la testimonianza di Orfeo Mucci, egli aveva il compito di cominciare la rivoluzione, l'insurrezione di Roma, come ufficiale. Sempre quel giorno, insieme al comandante della PAI, si recò alla Magliana presso il comando della Göring. Il comandante tedesco fece arrestare subito l'ufficiale della PAI, mentre Govoni riuscì a liberarsi e a far schierare i suoi granatieri tra la Montagnola e la Garbatella. Qui fu ferito da una scheggia, ma riuscì a portare il suo reparto al comando di Viale Giulio Cesare. Dopo la disfatta di Porta San Paolo, Aladino divenne partigiano combattente. Venne catturato nella latteria di via Sant'Andrea delle Fratte. Al momento dell'arresto, il figlio del poeta stava progettando l'accompagnamento al sud di un gruppo di ex prigionieri alleati attraverso il fronte, Corvisieri. L'operazione di cattura a Sant'Andrea delle Fratte da parte dei nazisti fu, come abbiamo in precedenza visto, un tragico evento anche per altri partigiani romani. Il padre così ricordò il figlio: «Quante croci ho portato in vita mia, croci d'amore, croci di poesia. Tante ne vidi e tante ne portai, che persino le braccia in fiore al mandorlo vidi alzar disperatamente in croce, ma la croce più perfida e amara fu quella che ora porto nel mio sangue, inchiodata con chiodi incandescenti, la croce della povera tua bara». Due medici. Luigi Pierantoni, di Intra, Verbagna, si trasferì a Roma con il padre, dirigente d'azienda. Dopo la laurea in medicina conseguita alla Sapienza, si specializzò in tisiologia. Nel 1932 si sposò, andando ad abitare in Piazza Ledro, al quartiere Trieste, una casa in affitto dell'Incis. In questa abitazione il padre Amedeo ospitava clandestinamente il discusso gran rabbino di Roma, Israel Zolli. Nello stesso stabile abitava Raffaele Zicconi, suo compagno di lotta. Pierantoni fu direttore di sanatorio e medico di ruolo nella sede di Ancona dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale. Dal maggio 1942 al gennaio 1944, per esigenze militari di carattere eccezionale, divenne tenente medico della Croce Rossa, al nono centro mobile che porta il suo nome presso il Ponte dell'Industria. Iscritto al Partito d'Azione, il 7 febbraio fu arrestato insieme ad altri compagni per delazione di una spia, mentre era di guardia in un ospedale da campo a Tor Fiorenza. Fu condotto a via Tasso, ove rimase per 18 giorni. Luigi prestava la propria opera ai compagni, ma senza disporre dei mezzi necessari. Un giorno disse ad un recluso che aveva ricevuto delle percosse: «Sai, qui, più che il medico, faccio il missionario. Non ho alcol né medicinali. Mi hanno dato questo paio di forbici e una scatola di pasticche di bismuto. Non mi rimane che confortare i miei compagni di sventura». Fu poi portato a Regina Celi, dove continuò la sua opera di medico fino al 24 marzo. Ieri se lo son preso all'infermeria e l'hanno portato con gli altri alla fucilazione. Nell'infermeria, dove dormiva in un lettuccio, aveva poca roba sua, degli strumenti scientifici, dei libri, forse della biancheria, e dicono che durante la notte gli scopini, detenuti per reati comuni addetti alla pulizia, abbiano rubato tutto. Zingarelli. La targa in piazza Ledro, come quella dedicata a Zicconi, è stata riqualificata nel 2011, viste le pessime condizioni causate da inquinamento e da atti di teppistelli della zona. Al nome di Pierantoni è legato quello di Maglio Gelsomini, entrambi ricordati dall'Ordine dei Medici nello scalone centrale della direzione del Policlinico Umberto I. Egli era stato un fortissimo atleta e veniva soprannominato il ragazzo più veloce di Roma perché faceva i 100 metri in 11 secondi netti, frutto degli allenamenti sulla pista della Farnesina. Dopo aver prestato servizio militare congedandosi come capitano medico nel maggio 1943, Maglio venne richiamato alle armi. Dopo l'8 settembre, con il nome di battaglia di Ruggero Fiamma, si rifugiò nel Viterbese, dove organizzò le bande del Monte Soratte, sotto il controllo del fronte militare clandestino. Gli obiettivi di queste bande erano quelli di effettuare sabotaggi alla ferrovia, alle linee telefoniche, di distruzione degli automezzi del nemico. La sua formazione fu l'unica rimasta attiva nel Viterbese e non scompaginata dai rastrellamenti dell'ottobre 43 cui aveva potuto sfuggire. Infatti essa, tra il 20 e il 30 novembre, compì delle azioni tra Manziana e Oriolo Romano, con la distruzione di 7 carri armati e il recupero di numerose armi. La sua casa romana di via Venezia era spesso luogo di riunioni organizzative per le azioni delle bande del Viterbese. Gelsomini, chirurgo, si dedicava contemporaneamente alla cura dei partigiani feriti, allestendo anche degli ospedali da campo o assistendoli nell'ambulatorio clandestino di Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo. Il 13 gennaio i nazisti gli tesero un agguato, utilizzando un delatore che percepì per l'occasione 50 lire. Costui lo attirò in un appartamento di Piazza del Popolo con la scusa di dover curare un partigiano ferito. Arrestato, venne torturato per 70 giorni in via Tasso. Di lui ci rimane la testimonianza del suo affetto e del suo conforto al giovanissimo Orlando Posti Orlandi, prigioniero anch'egli in via Tasso. Purtroppo, dopo il suo doloroso arresto e quello altrettanto decisivo di Mariano Buratti, le attività delle bande del Viterbese divennero dapprima poco incisive, per poi dissolversi completamente. I macellai del mattatoio. Il complesso dell'ex mattatoio, trasferite da tempo le attività nel nuovo centro Carni, è rimasto per molto tempo in melanconico abbandono. Ma da alcuni anni, grazie alla presenza del centro anziani, alle attività del villaggio globale, alle sempre più frequenti mostre d'arte ed enogastronomiche, oltre alla recente decisione di utilizzare una vasta area a beneficio della facoltà di architettura della terza università, sta risorgendo a nuova vita, mentre si avvia un processo di valorizzazione della memoria dell'antica utilizzazione e degli uomini che vi lavorarono. Anche la targa di marmo, quindi, apposta nel 1945, in ricordo dei 3 macellai caduti nella lotta antifascista, può assurgere a simbolo della storia di questo luogo, pur nello scorrere del tempo e nelle trasformazioni d'uso di questa vasta area. Le scarse fonti documentari e l'assenza di ricordi da parte dei 2 figli, allora molto piccoli, non consentono un'ampia panoramica sulla biografia di Francesco Celluprica. Egli era proprietario di una macelleria in Piazza dei Re di Roma numero 4 e abitava nella vicina via Cerveteri. Era antifascista, senza però essere partecipe attivo. Un bravo ed onesto lavoratore che si limitava ad abbassare la saracinesca del proprio negozio durante le manifestazioni di regime. Il tragico epilogo. 10 settembre. Verso le 18:30 truppe tedesche, transitando per via Appia Nuova su camionette, nei pressi di piazza Re di Roma, hanno sparato coi fucili mitragliatori, colpendo a morte tre passanti. Tra questi vi era una donna. 13 settembre 1943. Relazione della Questura di Roma, capo della polizia. Colpito all'inguine, Francesco morì sul colpo. Il suo corpo venne ritrovato dal cognato all'ospedale militare del Celio dopo alcuni giorni di affannosa ricerca, tra le tante vittime di quei primi giorni di occupazione nazista. Cellubrica è citato numero 465 nell'albo d'oro dei caduti per la difesa di Roma. Le altre due persone uccise erano Antonina Bellina, abitante al portone accanto alla macelleria, e il giovane impiegato Giovanni Buzzacconi. Antonina anche quel giorno era in compagnia di un'anatra allevata da lei e che restò viva. Pagina 358.